Centro Culturale San Carlo, ringrazio innanzitutto la Arnoldo Mondadori Editore, dalla cui collaborazione è nata l'idea di questa sera. L'Arnoldo Mondadori Editore ha editato recentissimamente l'edizione italiana del libro La vita quotidiana dei monaci nel Medioevo, cui autore è qui presente questa sera. E quindi un breve cenno alla personalità di Léo Moulin. Léo Moulin è molto amico dell'Italia e questa amicizia nasce ed è legata al fatto dell'inizio dei suoi studi, vale a dire ha studiato a Bologna e ha conseguito nel 1928 la sua prima laurea, la laurea in lettere. E diciamo che da questo periodo è nata questa sua amicizia e stima per l'Italia e per la sua gente, che continua questa sera ne è un esempio. Léo Moulin è sociologo, uno scienziato della politica, ma anche uno storico, un letterato, un uomo di grandissima cultura, e ciò che colpisce di lui è soprattutto che la conoscenza e la grande passione che ha per la conoscenza della realtà è sempre legata a uno scopo, a un significato di ricercarne la verità e soprattutto la utilità per la nostra vita nel presente. Gli studi legati appunto al Medioevo hanno interessato grandissimo tempo ed energie della sua attività. La conoscenza e lo studio della regola di San Benedetto, che lui ha incontrato appunto lo stesso termine incontrare, la regola di San Benedetto indica già quale tipo di scopo dare a questa sera, quale tipo di personalità sia Léo Moulin. L'incontro con la regola di San Benedetto appunto da giovanissimo e non l'ha abbandonato più, e da qui sono nate tutti i suoi giudizi, tutti i suoi studi su questo periodo, su questa epoca storica che è il Medioevo, che come lui dice getta le basi della civiltà europea e che da grande sociologo, da grande osservatore ne ha ritratto gli aspetti significativi, gli aspetti fondanti dei valori e dei principi sui quali si basa tutt'oggi la nostra vita, la nostra società. La ragione della presenza di Vittorio Messori, che ringraziamo di essere venuto, direi che è anzitutto legata alla profonda stima che Messori ha e che io ho tentato malamente di descrivere in queste brevi parole, della grande stima che ha per Léo Moulin. Intervistato più volte da Messori, nell'intervista più recente su Jesus di settembre dell'87, e mette in evidenza la grande abilità e la grande profondità di Messori di conoscere e di far uscire il pensiero di chi incontra. E quindi questa sera la seconda ragione è un aiuto a far sì che il contenuto del libro La vita quotidiana dei monaci nel Medioevo possa essere offerto a tutti noi, e quindi la modalità di questa sera inizierà con un dialogo tra Messori e il nostro ospite Léo Moulin, e vorrei che poi proseguisse con interventi dal pubblico, domande, osservazioni, quasi senza uno stacco tra il tavolo della presidenza e il pubblico. Darei subito la parola a Vittorio Messori, ringrazierei subito però con un applauso.
Beh, innanzitutto io non sono qui per un dialogo o per tenere il palcoscenico, io sono qui per fare la parte del piccolo provocatore. E d'altro canto, ve ne accorgerete presto, non ce n'è bisogno con un uomo come Léo Moulin, che come vedete porta molto bene i suoi 40 anni. Perché, dico questo non a caso, perché ricordo che proprio in occasione di questa lunga intervista su Jesus, qualcosa come quasi 20 cartelle, passammo assieme alcuni giorni e viaggiamo anche. E alla fine io, che ho quasi 40 anni meno di lui, estenuato, lo vidi salire fresco come una rosa sulla scaletta dell'aereo che portava a Bruxelles. E effettivamente, non solo questa, non si tratta solo di vitalità, si tratta proprio di simpatia, di calore, di carica umana che Léon Moulin ha. E quando gli chiesi questo segreto, lui mi disse che è semplice, dice: basta amare la vita, basta amare gli uomini pur senza farsi alcuna illusione su di loro, come forse avrà modo di dire questa sera Léon. Purtroppo, come dice lui, malheureusement, purtroppo il mio autore preferito è Machiavelli. E quindi, avendo come autore preferito il segretario fiorentino, evidentemente Leo riesce ad amare gli uomini pur senza farsi alcuna illusione su di loro. Ma poi continuava, quando gli chiedevo appunto il segreto di questo elisir di lunga vita, lui mi diceva: amare la vita, amare gli uomini senza illusioni, amare le idee e amare i piatti nuovi. È un grande storico della gastronomia, tra l'altro, mi pare sia presidente addirittura dei gastronomi belgi. E questo fa parte, come dire, Léon Moulin, ecco, quando io cercai una definizione appunto conclusiva, non trovai altro che questa, che pure non descrive in pieno il personaggio e la ricchezza. Léon Moulin è in fondo un umanista europeo, ecco, un umanista europeo, cioè un uomo di questa vecchia, gloriosa e sempre giovane Europa. Non a caso vive e ha insegnato per tutta la vita all'Università di Bruxelles, quindi in uno dei centri delle capitali di questa Europa, ed un umanista nel senso vero, cioè aperto a tutto ciò che è umano, e umano, ve lo dirà anche questa sera, ce ne traccia anche abbondante in questo suo splendido libro, appunto, che finalmente esce in Italia. E nella sua dimensione umana c'è posto anche e soprattutto per la gastronomia. Non è un goloso, come lui mi specificava, è un conoscitore, un amante del cibo e dei significati culturali che il cibo e la gastronomia possono avere. C'è un suo libro straordinario, L'Europa Table, dove, partendo magari, dal consumo di aglio o dal modo di tenere il bicchiere, e Moulin sa ricostruire appunto, come dire, la storia religiosa, politica, sociale di questi paesi. Come è stato detto, è un uomo che ci ama, non a caso ha studiato a Bologna, e con una delle sue battute mi ripete qualche volta che preferisce di gran lunga i vizi degli italiani alle virtù dei tedeschi.
E ne hanno, e ne hanno.
E di se ne hanno anche. Ma vedete, io adesso do subito la parola a lui, ma volevo semplicemente dirvi che, oltre che umanista europeo a Moulin, umanista europeo lo diciamo noi, e lui si definisce uno scherzo dello Spirito Santo. Uno scherzo dello Spirito Santo perché effettivamente Moulin, consigliere, e addirittura qualche volta, non credo qui di rivelare chissà quale segreto coperto dal timbro top secret, ma che sia il cardinal Sunens che il cardinal Danels ora hanno Léon Moulin, l'agnostico, il materialista Moulin, come si definisce, lo hanno come ascoltato consigliere. E appunto, dicevo, spero di non rivelare alcuni segreti, dicendo che dietro alcuni discorsi e documenti e magari libri particolarmente importanti di questi due grandi cardinali c'è qualche volta la traccia quantomeno di idee precise di Moulin che questi cardinali hanno voluto ascoltare. È uno scherzo dello Spirito Santo perché è difficile trovare un apologeta così convinto tra i cattolici. Voi sapete, definizione un po' cattiva del cattolico d'oggi. Il cattolico d'oggi è uno che crede in tutte le religioni tranne che nella sua. E Moulin non è, non solo non può dirsi cattolico, ma afferma con molta amarezza: dice, mi dispiace molto per voi che credete, ma io mi sforzo ma non riesco. E nonostante questo, appunto, Moulin è uno che crede nel cristianesimo, nel suo valore culturale quantomeno, nel suo significato storico, e nel cattolicesimo in particolare ci crede certamente molto di più che noi cattolici medi, appunto, di questo scorcio, di questo secondo millennio. Io a questo punto, Leo, ti chiederei, penso che sia necessario appunto che Tu ci spieghi un pochino, insomma, in che modo lo Spirito Santo ha scherzato con te. Tu nasci come sociologo della politica, sì. Hai insegnato all'Università di Bruxelles. Come sapete, per inquadrare la cosa, l'Università di Bruxelles fu fondata, mi pare, nella prima metà dell'Ottocento, fu fondata esplicitamente dalle logge massoniche per contrastare l'egemonia culturale che in Belgio aveva l'Università Cattolica di Lovanio. L'Università di Bruxelles è infatti ancora oggi un santuario del pensiero liberal, del pensiero massonico, è come dire il santuario cui guardano concilio intenerito coloro i quali appunto credono in un certo umanesimo e nelle sue magnifiche sorti e progressive. In questa università appunto, che certamente dove la non soltanto appunto la professione religiosa, ma anche la simpatia, soprattutto verso la Chiesa Cattolica, può costare la carriera, in questa università Moulin ha insegnato per decenni e nasce come sociologo della politica. Però è diventato, è conosciuto nel mondo come forse uno dei maggiori conoscitori, se non il maggiore conoscitore della regola di San Benedetto da Norcia. È diventato un medievista letto con attenzione ovunque ed è diventato appunto un conoscitore di questa vita religiosa nel Medioevo. Come mai, Leo, questo passaggio dall'attenzione politica a Benedetto?
Ma è colpa di mia educazione. Sono stato educato religiosamente, rabbiosamente anticattolico, antireligioso, antichiesa, antipreti, antitutto. C'avevo uno zio, per dare una idea della mia famiglia, che aveva insegnato al suo cane di abbaiare quando il prete passava. Vedete che la lotta contro la chiesa era tremenda da noi, in famiglia mia. Dunque sono stato educato non nell'indifferenza del fatto religioso, ma nella volontà, il dovere di combattere tutte le religioni secondo un ideale, l'ideale di un uomo prometeico, libero di tutto, di tutte le catene della società e specialmente, naturalmente, della Chiesa. E ho fatto studi all'Università Massonica di Bruxelles e poi sono il presidente e fondatore del circolo del libero esame, per dire dunque che sono, purtroppo per loro, per gli altri che non hanno seguito la mia via, sono insospettabile da questo punto di vista e non sono un uomo che abbia un bisogno profondo di credere, sono senza inquietudine. Un giorno è cominciato così. Nel 1942 un alunno mio, che lui era cattolico, profondamente credente, mi dice: sa, faccio una ritirata dai benedettini, se tu vuoi venire con me sarai tranquillo, ti lasceranno in pace, potrai studiare e quando faccio i miei esercizi vai nel giardino. Va bene, accetto. Nel 1942 mi domandano i benedettini: che cosa vuole? Ha bisogno di un libro? Ma dico: è l'occasione di leggere la regola e poi una storia dell'ordine benedettino. Mi danno la regola e avevo nel pensiero, nella testa, questa idea profonda, che non sapevo niente naturalmente della regola di San Benedetto, ma avevo un'idea che i poteri dell'abate erano così neri, misteriosi, illimitati, despotici, eccetera, 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 e voleva sapere infine, finalmente, come andavano le cose. Leggo la regola per la prima volta e vedo che c'è un regime di diritto che rispetta l'uomo. Anzi, che c'è un capitolo che dice: è impossibile a Jungantur, se si dà degli ordini impossibili da eseguire, Impossibile vuol dire psichicamente o materialmente. Che cosa deve fare un fratello? Deve pregare, si capisce, e andare a trovare chi gli ha dato questo ordine e spiegare perché non lo può eseguire. Naturalmente se il capo, se l'abate, il priore gli dà sì, lo devi fare, deve eseguire l'ordine. Era una cosa così straordinaria per me. Come mai non dovevano ubbidire come un SS? Ma forse i gesuiti. I gesuiti, sono stato dai gesuiti, sono stato molto bene accolto, perché il padre gesuita, al quale mi sono risato, gli ho detto, perché volevo essere onesto, sa forse padre che non sono credente, non mi interessa, mi ha risposto, ma sì, questa cosa non interessa ai gesuiti, ho toccato alla buona porta e mi ha dato le costituzioni. Costituzione dei gesuiti, un capolavoro. Prevedono questo caso. Noi tutti, specialmente i cattolici, i credenti, credono che un gesuita è un uomo che ubbidisce per rende a cadavere. Prima constatazione, non è un motto gesuitico. Non hanno mai utilizzato questa parola. È una parola del Medioevo francescana, di più. E di più, come mi dicono, hanno detto i padri gesuiti, un cadavere ubbidisce male, non ubbidisce affatto. Dunque, noi gesuiti non siamo cadaveri. E poi vi leggo nelle Costituzioni che un padre gesuita deve obbedienza, si capisce? Usque peccatum non cerneretur, là non, dove non trova tracce di peccato, e può presentarsi al superiore per presentare reclamaciones, dunque può fare argomenti per dire non posso obbedire. Se di nuovo si riceve l'ordine di ubbidire, deve ubbidire. E così dappertutto, anche la regola di San Francesco dice che si ubbidisce alla regola e alla ragione. Per me, educato come ero stato educato, era una cosa incredibile. Come mai i soggetti religiosi avevano dei diritti? Potevano discutere? Non erano gli SS che purtroppo erano presenti a questo momento nel mio paese? Non erano gli SS, ma cosa nuova del tutto. E ho cominciato a studiare allora gli altri ordini, sempre cercando il lato oscuro della nomina, delle elezioni, non si parlava neanche di elezioni, del superiore. E poi ho cominciato a studiare, questo è stato proprio il primo tema della mia riflessione, precisamente come sono eletti i superiori. E ho studiato le tecniche elettorali e deliberative negli ordini religiosi, i benedettini, i francescani, i dominicani, i gesuiti, i certosini, eccetera, eccetera. Sono stato anche accettato dei certosini che, al contrario dei benedettini, non possono accettarli, non devono ricevere lo straniero come Tamquam Christus, come dice la regola di San Benedetto. Per i certosini è la solitudine completa, e credo di essere il primo laico da 4 secoli che sia stato invitato a studiare alla Grande Chartreuse vicino a Grenoble in Francia. Ho un'esperienza straordinaria, dunque sempre studiando come sono eletti. E ho dovuto constatare, che è stato un colpo per me, ho dovuto constatare che era proprio un regime di diritto, e difatti nella regola dice che il monaco militant sub regula e vel abate, sotto la regola è l'abate, nella misura in cui l'abate è proprio l'incarnazione della regola, ma si può disubbidire se lui non ubbidisce alla regola. E ho visto che tutte le tecniche elettorali che noi conosciamo oggi, l'idea, la parola, lo scrutinio, ballottaggio, la voce, i 2/3, la maggioranza assoluta, eccetera, eccetera, venivano direttamente non dai comuni italiani o fiamminghi o svizzeri, come lo credevo, ma dai monaci, che facevano elezioni regolari molto prima, secoli prima dei comuni. E i comuni hanno dovuto domandare, specialmente ai domenicani, che sono i grandi maestri a questa epoca, ai primi tempi del 200, mandare come si faceva una elezione, e le elezioni dei comuni non sono mai state regolari come le elezioni nei monasteri. Scrutinium, per esempio, scrutinio, che è una parola che noi tutti conosciamo, proviene di un uso monastico, perché sai, i primi, si immagina sempre che i benedettini sono istruiti, sono divenuti istruiti molto più tardi, sono contadini che lavorano la terra nei primi tempi, è frequente di trovare una comunità dove c'è uno o due che sanno, che sono capaci di leggere e scrivere, e gli altri no, ai primi tempi. Dunque, primo, non sapevano leggere e scrivere, e secondo, la carta era rarissima e costosa. Allora, come facevano le elezioni? Nella sala capitolare tutta la comunità era riunita, e fuori alla porta c'erano due padri, scelti come più seri, anziani, di esperienza, eccetera. E allora, l'uno dopo l'altro, i monaci davano la loro voce, anche la parola voce proviene da questo, davano all'orecchio, davano la loro opinione. E quando tutto era finito, che la sala era vuota, questo modo di procedere è per evitare le frodi, che erano frequentissime in questo caso, frodi elettorali, anche dai monaci, scrutavano, ponderavano i voti dei monaci, dicevano tra di loro, sì, il padre tale ha votato per tale, ma è un po' vecchio, non capisce più niente. Questo giovanotto che ha votato per il padre tale, Anselmo, sì, ma è troppo giovane, non sa che cosa, sa, è ancora... No, bueno. Il padre sì, ma è un po' geloso, non sono sicuro che il suo voto sia sincero, dunque fuori. Scrutavano le intenzioni di voto per ponderare, dare una qualificazione al voto, onde la parola scrutinium, è una cosa che spiego nel mio libro. E allora ho continuato a studiare, perché era sempre per me una cosa straordinaria, di stupefazione direi, fino a un certo punto. Mi sono domandato, per esempio, per questa ragione che sono andato dei Certosini, quale era il posto dell'assemblea, del capitolo generale, l'assemblea, nelle strutture costituzionali degli ordini. E ho scoperto che l'assemblea, diciamo il capitolo generale, che porta qualche altri nomi, per gesuiti, per esempio la congregazione, ma non importa, l'assemblea, era la summa potestas, cioè era la sorgente, era la fonte di tutti i poteri. E che il generale, priore generale, preposito generale, eccetera, eccetera, non aveva che la plena potestas, i pieni poteri ad gubernando, per governare. Anche il famoso generale dei gesuiti, che non è un generale, che è un preposito generale, come si direbbe da noi, un direttore generale, non è un generale perché è direttore generale. Dunque il preposito generale gesuiti non è un generale, e non c'è un aspetto strettamente militare nell'ordine dei gesuiti, aggiungo dei miei amici gesuiti. Anche il generale, dappertutto, in tutti gli ordini, anche il generale dei gesuiti deve ubbidire all'assemblea, e il soggetto dell'assemblea gli deve obbedienza, come tutti i padri gesuiti devono ubbidire al padre preposito generale. Dunque, anche per me era uno proprio una cosa stupefacente, ero stupefatto, si capisce, perché come un regime di diritto, con dei diritti definiti nelle mani dell'assemblea, per esempio i Certosini, quando l'assemblea è riunita, il priore, che è il nome del generale dei Certosini, il priore generale, non ha neanche più il potere di nominare un giardiniere. e vuote di tutti i poteri. Questo per mostrare che proprio l'Assemblea, il capitolo generale, è veramente la somma potestas. E il generale non possiede che i poteri che le costituzioni, o la regola, o l'Assemblea, gli possono dare. Ma non di più, non di più.
Posso, sì, partendo, cioè, su questa...
Mi devi interrompere, se no se continuo fino a mezzanotte io.
No, mi pare una delle cose, beh, vedete, una delle cose straordinarie di Moulin, di questo agnostico Moulin, e agnostico vi assicuro non per commedia, non per finta, e non, qualcuno potrebbe sospettare che ci sia una sorta di sceneggiata, non alla napoletana ma alla belga, no? Nel senso che lui si finge agnostico, no, davvero, appunto, io ho misurato, e Moulin mi permetterà, appunto, questo piccolo riferimento così all'amicizia, forse coperto da un certo pudore, ma ho misurato proprio la sofferenza di Moulin, il quale diceva non vorrei, ecco, darvi questo dispiacere di non credere, ma è proprio così. Comunque, una delle cose straordinarie è il fatto che, in fondo, Moulin, l'agnostico, conforta noi che ci diciamo credenti, nel senso che ci invita a non rassegnarci alla diffamazione che molto spesso una certa pseudostoria faziosa ha accumulato a partire dal Settecento sulla storia cristiana. Ci esorta ad essere fieri della nostra storia, naturalmente evitando ogni trionfalismo e riconoscendo che Dio è pur sempre nascosto, a cominciare da noi e dalle nostre testimonianze o pseudotestimonianze. Questa attenzione di Moulin, sociologo della politica, studioso della politica, a quelle cattedrali giuridiche che lui definisce soprattutto la regola di San Benedetto e la regola di San Domenico, questa attenzione ha già un suo significato, tra virgolette, apologetico, quantomeno confortante, perché batte in breccia il pregiudizio che vuole la Chiesa intollerante, che vuole gli uomini di Chiesa faziosamente autoritari, mentre invece Moulin, naturalmente, nelle provocazioni di questa sera, soltanto lanciando qualche segnale, ma poi soprattutto nel libro troverete, appunto, se vi interesserà come credo, troverete altri particolari. E dicevo, a questa diffamazione di una Chiesa antidemocratica per essenza, Moulin ci ricorda come la Chiesa medievale abbia inventato la democrazia. La democrazia non è nata in Grecia, la democrazia che conosciamo, né tantomeno a Roma, ma è nata nei monasteri, è nata nei... Ma una delle cose importanti, mi sembra, oltre il giudizio che tecnico, che il tecnico della politica Moulin dà sulle regole, e in particolare su quel capolavoro che sta alla base di tutto, che è la regola di San Benedetto, oltre al giudizio tecnico c'è anche un giudizio umano, mi pare, Leo. Cioè, mi pare, tu mi dicevi e dici, hai detto tante volte nei tuoi libri, nei tuoi molti libri e nei tuoi moltissimi articoli, tu hai detto che sei affascinato, come dire, dalla sapienza e dalla conoscenza di umanità che da queste regole, in particolare da quella di Benedetto, salta fuori. Mi sembra che tu parlavi di una sorta di miracolo psicologico, l'intuizione di Benedetto che in questi tempi così oscuri, in questi tempi bui per la società che appunto lo circondava, sa trovare l'equilibrio tra la giusta diffidenza verso gli uomini e la giusta accoglienza e la giusta fiducia verso di loro. Credo che a noi interesserebbe molto che tu ci parlassi appunto di questo Benedetto esperto in umanità, che è una, mi pare, delle tue passioni, sì. Su cui hai più scritto, no?
Sì, certo di sì. Sa, ho fatto un giorno una conferenza, l'ho fatto diverse volte di più, sul tema la regola di San Benedetto come modello di vita per l'uomo di oggi. E tutti mi domandavano, ma com'è possibile, per uomini oggi, anche i benedettini trovavano che andavano un po' forti, un troppo forti. E ho fatto un'altra conferenza per i direttori del personale dei grandi magazzini. Mi ricordo bene perché ho mangiato molto male. E poi si vedeva lo stupore, questa gente come, quando è nato, quando è vissuto... Ha detto questo, ma sono tutti i nostri problemi attuali. Allora, come benché sia uno scherzo dello Spirito Santo, come lo sapete, avevo cominciato dicendo che era uno sbaglio, ma tutti i miei amici credenti mi hanno spiegato che lo Spirito Santo non può sbagliare, dunque ho dovuto accettare di essere lo scherzo dello Spirito Santo. E allora mi sono domandato, non posso invocare lo Spirito Santo per spiegare la lunghezza, per esempio, della vita degli ordini religiosi, o l'equilibrio di questi ordini, o la bellezza delle costituzioni, per esempio le costituzioni dei predicatori dei domenicani, che sono proprio una cattedrale di diritto costituzionale, le più belle costituzioni che abbia studiato nella mia vita intera. Devo trovare una spiegazione umana per me, che non posso invocare né la provvidenza, né Dio, né lo Spirito Santo, dunque devo trovare. Propongo questo, che finalmente tutto riflesso e mi sembra essere la migliore, è l'idea, l'immagine che gli ordini religiosi, specialmente San Benedetto, che è entrato nella vita monastica a 20 anni, ha dell'uomo, una immagine senza illusioni. Non credono né San Benedetto, né San Ignazio, né San Domenico, né San Francesco che gli uomini sono nati naturalmente buoni, bravi e ragionevoli, eccetera, eccetera. Quando si legge attentamente la regola di San Benedetto, ad ogni pagina ne parla dicendo sono furbi, sono poco intelligenti, sono deboli, non sono attenti, eccetera. Condanna questa gregge, dice, che non è capace di ubbidire, che fa la vita terribile per il suo abate, non ha nessuna illusione, non fa neanche allusione al peccato originale, non ne parla mai. Vede gli uomini come sono, senza illusione. Direi che, infine, se si dovesse accontentarsi di vedere questi aggettivi che utilizza per definire la sua gregge, si direbbe che è quasi quasi come Machiavelli, senza illusioni, è duro. La differenza è che Machiavelli non ama gli uomini, si sente quando si legge questo capolavoro della scienza politica, che è il fondatore della scienza politica, Machiavelli. Quando si legge questo libro si vede che sente, prova una certa gioia a scoprire che l'uomo è una bestia. Basta di rileggere il capitolo 17, se è bene, è meglio di essere odiato o amato, si vede che dice, ah, questi uomini come sono. Invece, naturalmente, San Benedetto ama gli uomini, con tutti i difetti, non ha nessuna illusione. Un piccolo esempio, arrivare in ritardo all'Opus Dei, alla chiesa, o a tavola, è punibile, punisce chi arriva in ritardo a tavola. Questo mi fa sempre piacere, perché ho delle amiche che vengono un'oretta in ritardo e il soufflé è andato via. O no, veramente non faccio mai il soufflé quando viene questa amica, perché so che... E a questo momento penso al mio maestro, il mio santo padrone, San Benedetto, mi dico, ah, se fossi San Benedetto, vabbè, no.
Permettimi a questo punto allora di fare una piccola confidenza. Moulin va dicendo che, non so se è una zinga, un astrologo, gli ha previsto che morirà a...
102 anni, ammazzato da un marito geloso. Non so di che cosa sarà geloso, ma sarà geloso, dunque è un affare di donna. Sarà un italiano.
E d'altro canto, come vedete dalla sua verve, pensate che è reduce da una tournée di conferenze in Italia, torna adesso da Bologna, come vedete dalla sua verve c'è la possibilità che non sia ucciso a 102 ma a 122 anni. Sì, comunque sì. Lui dice sempre da mano di un marito geloso.
Ah sì, sì, è piacevole. Ma piuttosto che di morire rimbambinito, questa è una morte magnifica. Dunque, spiego allora, punisce il monaco che arriva in ritardo. Come lo punisce? Gli rifiuta di reintegrare, di ritrovare il suo posto, perché sarebbe un disturbo per la chiesa, per l'Opus Dei, per il servizio, e anche a tavola. Deve rimanere nel fondo, visto da tutti lo guardano. e spera il sacro uomo che chi è arrivato in ritardo si sentirà colpevole. Ma allora la conoscenza, questo va bene, è una maniera educativa di trattare gli uomini, e qui la conoscenza degli uomini. A un certo momento nel stesso capitolo dice: sarebbe forse meglio di interdirgli di entrare per non disturbare l'atmosfera. No, certi approfitterebbero per ritornare al letto. Questa è la conoscenza degli uomini. E però propone la sua regola, che dice per principianti, per quelli, è un piccolo principio di vita cristiana, di vita regolare. Non domanda molto agli uomini, anzi si spiega, si scusa. A un certo momento di che è possibile che un giorno sia necessario di domandare qualche cosa di più. E dice al suo monaco: non fuggi exterritus, non fuggi impaurito, non abbia paura. Come mai? Sono volontari di guerra religiosa, posso dire, sono ufficiali di servizio. Possono aver paura se si domanda qualche cosa di un po' più duro a un monaco? Senza illusione, è possibile che anche questi bravi uomini che hanno fatto i tre voti, eccetera, eccetera, e obbedienza e tutto, abbiano paura di fronte a una certa difficoltà. Invece, per esempio, direi Sant'Agostino, lui, che non ha nessuna illusione sull'uomo, che crede che l'uomo è corrotto al 100%, crede che non può salvarsi da se stesso, è inutile, non c'è niente da fare. C'è la grazia gratuita di Dio che può salvare l'uomo, perché dar la sua grazia non si sa, ma da lui stesso, con le sue sole forze, non può essere salvato. Senza illusione, ma senza illusione anche sulla possibilità di essere salvato con le sue forze. Invece San Benedetto dice: è possibile, è un povero tipo, ma si può fare, si può sperare di fare qualche cosa, senza domandare troppo, perché questo è questo che mi piace. È un uomo, direi, centrosinistra. Non ha le illusioni della sinistra, non ha la durezza della destra, la mancanza di bontà profonda, paterna, come dice San Benedetto. È un uomo che dice: facciamo con questi uomini che sono poveri tipi qualche cosa. Sarà lungo. L'abate dice: non è sicuro di riuscire. Si presenterà a Dio dicendo: ho fatto tutto il possibile, ma con questi uomini è difficile. E questo che mi piace, questa moderazione, questo equilibrio, senza illusione e con amore. È difficile di conoscere gli uomini bene e di amarli lo stesso, è difficile, non è dato a tutti. Il cardinale Daniels, che è vero è un amico, ha fatto un giorno una omelia: prends-moi comme je suis, vuol dire mi prendi come sono. Era magnifico e commovente, come tutto quello che fa. E avevo preso una cassetta e l'ho fatto sentire a mia moglie. Brutta idea, perché quando dopo 52 anni di matrimonio si può dire qualche cosa a sua moglie? Sì, lo speravo, lo credevo. Quando gli dico, gli faccio una piccolissima osservazione, che cosa mi risponde? Prends-moi comme je suis, mi prendi come sono. Ma è un'osservazione a senso unico, perché non ho il diritto io di dire prends-moi comme je suis, mi prendi, no, questo mi è rifiutato di mia moglie.
Vabbè, ma senti Leone, c'è scritto da qualche parte che l'albero si riconosce dai frutti. Abbiamo cercato di vedere come tu, partendo dalla politica, dall'interesse per le tecniche elettorali in particolare, hai sbattuto il naso contro le regole religiose, in particolare quelle di San Benedetto. Abbiamo cercato di vedere anche come hai scoperto la dimensione umana, l'equilibrio, no, di quest'uomo di centro che appunto ama gli uomini pur non facendosi illusioni su di loro. Però proprio perché l'albero si riconosce dai frutti, la tua indagine si è poi estesa a tutti i frutti del monachesimo. Si è estesa, come dire, a ciò che da questo albero, da questa quercia vigorosa, mi pare sia i benedettini siano la più antica famiglia religiosa ancora esistente, no? Quindi da questo venerabile tronco di quercia che tu hai cominciato ad apprezzare, pur guardandolo appunto con interesse di tecnico e di studioso, mi pare che tu abbia assaggiato anche la bontà degli alberi e ne hai ricavato un'immagine del Medioevo ed un'immagine, come dire, dei frutti della società monastica, certamente molto diversa da certa diffamazione, piuttosto interessata, che a partire da un certo punto si è esercitata su di loro. Ci vuoi parlare di questi frutti di quest'albero, così come ti sono passato per ricerca?
Si capisce, a studiare durante degli anni questo soggetto del mondo monastico, che si inserisce specialmente nel Medioevo, e a questo momento che è proprio interessante. Ho studiato non solamente le costituzioni o le tecniche elettorali, ho cominciato a studiare anche altre cose, si capisce, per spiegare il modo di vita. Perché il modo di vita quotidiana è anche molto interessante e spiega molte cose. Quando Lenin ha preso il potere, il giorno e la sera stessa, quando ha preso il potere, ha mangiato come un russo e non come un italiano. E facciamo lo stesso per tutti noi. Era interessante anche di domandarsi come vivevano ogni giorno questa vita un po' così vicina di noi e così lontana, così strana anche per i cristiani del Medioevo, che era una vita per loro un po' esagerata, un po' strana. Era interessante di dirsi perché, per esempio, si alzano presto, così presto. Per esempio, i certosini ancora, ora, si alzano alle 11 della sera, vanno a letto alle 6, si alzano alle 11, ritornano a letto, si alza di nuovo alle 4, e un sonno interrotto due volte. Ho tentato di imitarli quando sono stato accettato, accolto nella solitudine totale, tutta la giornata da solo, e una volta un pasto, perché si mangia una volta, e una volta 20 minuti con un padre che seguiva le mie ricerche e che era molto duro, esigente. Ho cercato di imitare questo, come lo faccio sempre quando vado dai benedettini, mi alzo come loro, assisto a tutti i servizi, specialmente i servizi del pomeriggio e della sera, il gran silenzio, eccetera, è molto commovente, molto bello, molto bello. E ho cercato di fare questo, ma questo è stato impossibile, perché andare a letto, nel caso mio, alle 6 della sera, alzarmi alle 11 e poi ritornare a letto, alzarmi di nuovo alle 4, ho fatto questo durante una giornata, o due, e poi ho abbandonato, si capisce, mi sono spiegato col padre dicendo che ero incapace di lavorare dopo, sono abituati. Ma perché si alzavano così presto? Perché questo sonno interrotto? Questo, bisogna spiegare questo. Perché i contadini si alzavano molto presto anche loro, come sempre i contadini, alla prima luce del giorno. Dunque dovevano fare qualche cosa di più e alzarsi ancora più presto dei contadini per impressionare la massa contadinesca. Ecco una spiegazione. E mangiare anche, perché? Perché non mangiare, diciamo, pancetta, che è buono. Perché il Medioevo è ossessionato dalla carne. Il solo cibo rispettabile per il Medioevo non è il pesce, non è il formaggio, è la carne. La carne. Allora, non mangiare carne era qualcosa di stupefacente, era qualcosa di straordinario, per dire, questo è un sacrificio. Non solamente il freddo, non solamente la compagnia così stretta, la promiscuità di questi monasteri, non solamente alzarsi e dormire così male, eccetera, ma non mangiare carne o grasso. Era per il Medioevo qualche cosa di tremendo. E certi anche tra i monaci, hanno rischiato il carcere per mangiare un pezzettino di carne o di lardo, di grasso. Tanto era forte l'ossessione. Era interessante di sapere perché mettevano l'accento su questo modo di vivere, quale ragione, non dicono perché, per loro è evidente. Il solo caso dove sono stato d'accordo con loro, si capisce, il vino. San Benedetto c'è qualche cosa, il capitolo sul vino è proprio un psicodramma magnifico. Perché dice, comincia, il vino nell'affare dei monaci. E gli anziani, i padri del deserto, non bevevano vino. Ma, e questo è benedettino, questo è il senso della discrezione, della moderata. Della moderazione benedettina, la discrezione, come dicono, ma i monaci di oggi non vogliono astenersi del vino, dunque andiamo un po' di vino. Ricomincia allora la sua meditazione: quale sarà la misura di vino quotidiana? Perché, e anche questo è tipico di San Benedetto, ci sono delle grandi differenze che vuol rispettare sempre tra gli uomini. Certi hanno un buon appetito di vita o anche di preghiera, non importa, ma vede le differenze. Sa che gli uomini non sono uguali e rispetta queste differenze e dice sono uguali nel servizio di Dio, ma non sono uguali. Allora rifletti, quale sarà la razione di vino per questi monaci così differenti? E poi propone, con una certa esitazione, una emina. Una emina era una misura greca che i romani avevano adottata. Dice, ma se c'è il caso che il lavoro sia più forte, faccia caldo, eccetera, eccetera, l'abate può dare un po' di più. E se non c'è più vino, senza mormorazione, devono accettare il loro salva. Quando i barbari hanno occupato il Monte Cassino, i monaci sono andati via, hanno abbandonato anche il corpo del santo, hanno preso la regola con loro, la forma del pane, 1,5 chili di pane al giorno, che era comune a questa epoca, anche di più, 2 chili al giorno era comune, e hanno dimenticato, non dico con virgolette, hanno dimenticato l'emina. E dopo hanno cominciato a discutere quale era la dimensione dell'emina. E cosa curiosa, dopo discussione durante 2-3 secoli sono arrivato a 2-3 litri al giorno, naturalmente. E avevano buonissima coscienza, tutti i cristiani. Perché? Perché, sa, la Bibbia parla più di 1300 volte del vino, della vite, dei viticoltori, eccetera, eccetera, e quasi sempre con grande elogio, è un punto di riferimento. Ci sono una cinquantina di passi dove dice che l'eccesso, l'ubriacatura di ubriacarsi è male, è condannato, si capisce, e mette in guardia contro il vino e le donne. C'è un passo che dice il vino e le donne fanno perdere lo spirito agli uomini intelligenti, che è vero in un certo punto. E poi ancora c'è anche Noè, il più bravo, il più giusto degli uomini, che ha preso la ciucca subito, ma cioè, questa è la debolezza umana, eh? Il primo uomo, il più giusto, il solo giusto, che Dio stesso ha voluto salvare, che cosa fa quando ha l'occasione di bere troppo? Beve, prende la ciucca, va. E allora c'è anche il passaggio, non so, c'è anche naturalmente le nozze di Cana, ci sono tanti passaggi, poi c'è anche l'instaurazione della comunione col vino, c'è anche San Paolo che scrive a Timoteo, tu hai torto di non bere che acqua, ma ho dimenticato il resto, perché dice prendi un po' di vino per i tuoi frequenti mali di stomaco, ma questo lo lascio, questo non mi ricordo unicamente tu hai torto di non bere che acqua. E così che e le suore e i monaci erano molto entusiasti, hanno bevuto sempre, sempre vino con buona, buonissima coscienza, e anche birra quando i monaci fiamminghi hanno inventato la birra, che non è la cervogia, come si dice sempre, è uno sbaglio enorme questo. La birra era considerata come un pane liquido, perché era fatta di spelta o di orzo. Dunque si doveva scegliere o pane o birra. E bevevano la birra con buonissima coscienza, e abbiamo nel 400 un convento di suore austriache che bevevano fino a 7 litri al giorno di birra.
Le suore.
E poi c'è anche un'altra cosa che è interessante. Per esempio, i monaci sono non solamente all'origine di una certa gastronomia, precisamente perché hanno buona coscienza, ma anche all'origine di molti dolci. E perché? Mi sono domandato questo. Perché le suore specialmente hanno inventato tanti, tanti dolci? Bene, perché lo zucchero era molto raro, c'era il miele e poi è venuto lo zucchero di canna attraverso la Sicilia, attraverso l'Andalusia per la Spagna, ma nessun riformatore o fondatore di congregazione ha pensato a regolare l'uso dello zucchero, perché era così raro, non era necessario. Quando lo zucchero è divenuto più frequente, più abbondante, hanno continuato a mangiare dei dolci, e ho per esempio a casa mia un libro di ricette di monache italiane, è molto piacevole, interessante. Ho visto che facevano il sanguinaccio, che non ho avuto l'occasione finora di mangiare, ma ho domandato ai miei amici di preparare un giorno un sanguinaccio. Ebbene, ci sono 4-5 ricette di pasta, 4-7 ricette di minestrone, 4-5 uccelli, eccetera, eccetera, e 107 preparazioni di dolci. È interessante. Ma un'altra cosa che è molto più interessante, allora, dal punto di vista ideologico. Conoscete l'affermazione marxista che dice, che spiega, che cerca di spiegare e tenta di spiegare l'evoluzione dell'umanità con l'opposizione tra infrastruttura e soprastruttura. L'infrastruttura e il socio-economico, tecnologico, e tutto il resto, la religione, l'arte, la morale, il diritto, sono il riflesso dell'infrastruttura. E cercano di spiegare tutta l'evoluzione dell'umanità di questa maniera. Ebbene, quando si osserva la vita monastica, è del tutto il contrario. Assolutamente il contrario. Perché? Perché l'impulso primitivo, il primo impulso per creare i monasteri nel fondo delle foreste, per esempio, o nelle montagne qualche volta, il primo impulso è proprio spirituale. E perché pensano che non si può vivere la vita cristiana nella città, verranno dopo i mendicanti, i francescani, i domenicani, che penseranno che è possibile, ma i primi, i benedettini, anche gli altri ordini, si capisce, benedettini o no, pensano che non è possibile di vivere in una città e che si deve allontanarsi nella foresta, lontano dalla città. Motivo schiettamente spirituale. E allora sono obbligati di creare, per motivi spirituali, una economia monastica. Bisogna mangiare, bisogna aver latte per fare formaggio, bisogna aver vino per celebrare la messa. Bisogna, per esempio, una cosa che non avevo notato, e non credo che sia nel mio libro, olio, per esempio. Sapete questa cosa straordinaria? Che non c'erano più olive in Toscana, perché i romani avevano abbandonato la coltivazione delle olive. perché avevano olio di olivo greca o siciliana. E poi dopo il passare delle bande barbariche, i barbari, tutto si bisognava olio, per i morti costituito tutto il paesaggio attuale della Toscana, perché per ragioni spirituali avevano bisogno di olio, come avevano bisogno di vino, avevano bisogno di cera per illuminare la chiesa. Nel monastero non c'era praticamente luce, ma perché mangiavano la luce del giorno, che lo domanda San Benedetto, ma per la chiesa utilizzavano una quantità enorme di cera, non dell'apicoltura. E a un certo momento hanno troppo miele e lo vendono, fanno il commercio. Dunque ci troviamo di fronte a una situazione del tutto rovesciata. L'infrastruttura è spirituale e la soprastruttura è economica. E fanno un commercio anche migliore. Ultimamente in un dirudo, in un preparato, come l'abate preparato, sul modo dei nostri padri, dei nostri predecessori. E ho gustato questo, fa schifo. Il vino degli altri anni, del passato, per noi non è buono, assolutamente. Non avevano altro, e così si sono accontentati durante dei secoli di questo vino che potevano avere, ma non è buono. I migliori vini sono recenti, ma questa è un'altra cosa. Questo spiega perché mi interessa anche la storia del mangiare e del bere, perché anche l'uomo europeo che si trova di fronte a problemi straordinari, interessantissimi. Ma è interessante di vedere che c'è stato, nel caso della vita monastica, un rovesciamento proprio della proposizione marxista. È lo spirituale che crea l'economia.
Ma a proposito di questo, Leo, c'è da spiegare però, e ci aspetteremmo da te una parola, appunto. Sappiamo bene il cliché, no? Attorno al Medioevo, dei secoli bui, di un'era che ha oppresso la vita, la ricostruzione che invece Moulin ne fa è una ricostruzione non di parte, è una ricostruzione appunto attendibile, proprio perché non è mosso da preoccupazioni di fede, è una ricostruzione che va nella linea, d'altro canto, di tutti i medievisti non faziosi e più moderni, cioè in realtà, al contrario, il Medioevo come era della luce, luce del Medioevo, si chiama un libro famoso di Régine Pernou, e Moulin certamente sottoscrive. E non solo non è un'era necrofila, un'era di gente che aspetta soltanto appunto la fine del mondo, la parusia, l'apparizione di Cristo, ma come Moulin ha mostrato, e con lui molti altri medievisti, ma Moulin con una simpatia e con una forza particolare, sono secoli turgidi di vita, pieni di slancio vitale. Sono all'origine dell'Europa per la democrazia, per la gastronomia, come ci ha detto, ma anche per la tecnologia. E allora, se questa è la realtà storica, come è potuto avvenire, Leo, questa diffamazione, e come ha potuto passare anche in mezzo alla gente? Diffamazione che giunge poi, Umberto Eco è stato molto attento ad evitare, come dire, ricostruzioni troppo attaccabili nel libro, peraltro mirabile, seppure velenoso, come lui stesso lo volle definire una volta che ne parlavamo appunto assieme, del nome della rosa. E in realtà già nel nome della rosa, già nel libro circola un pochino però questo sospetto, no, di oscurità, questo continuare di questa diffamazione. Direi che questa attenzione, questa abilità si incanalisce nel film, infatti Moulin ha visto questo film proprio come medievista, mi diceva il suo sdegno, e la gente va a vedere il film e ci crede ancora, pensa che davvero sia un'epoca, è un film tutto girato nel buio, se vi ricordate, no? Il nome della rosa, non a caso. Allora, Leo, come mai questo rovesciamento di prospettiva? Come mai la verità è stata così travisata fino ad oggi?
Ma è evidente, mi sono naturalmente domandato perché. Perché il Medioevo è vero, non bisogna presentare il Medioevo come tutto bianco, ma non è tutto nero. È tutto insieme, tutto. È mistico carnale, come dico sempre, è mistico carnale, è tutto insieme. Sono uomini concreti di sangue, di forza, di violenza e anche di pietà. Sono tutti insieme, i pellegrinaggi sono tutto quello che sappiamo, e di più ci sono dei briganti che vanno in pellegrinaggio con gli altri per rubare, ci sono dei mariti che se ne vanno durante un anno o due per essere tranquilli senza la moglie, ci sono anche delle donne di piccolissima virtù che fanno il cammino come gli altri, che fermano la bottega quando approcciano, sono vicine del Santiago di Compostela, e poi riprendono il mestiere dopo. Questo è tutto il Medioevo. Perché poi il Medioevo ha fatto mille cattedrali, cioè la Divina Commedia, la Summa Teologica, ha fatto 56 università, creazione tipica dello spirito medievale cristiano, unica, una creazione unica, non esiste l'equivalente nel mondo durante il Medioevo. Nel 1600 ci sono più di 100 università qui in Europa, non ce n'è una nel mondo intero. Queste sono creazioni, non si può discutere. Allora perché durante più di un secolo, e già in parte a partire del Rinascimento, il Medioevo ci è stato presentato come lo sappiamo? Io credo che la spiegazione più evidente, più chiara, è di osservare che gli storici di quella epoca volevano legittimare il nuovo regime politico della borghesia e dunque negare l'apporto di tutto il passato dell'ancien regime, e specialmente del Medioevo, perché il Medioevo era identificato, è giusto, con la religione. Dunque si doveva combattere attraverso il Medioevo la religione anche. Credo che sia la vera ragione di questo assalto, di questa negazione dell'evidenza, delle bellezze, delle capacità creative del Medioevo, che fa che siamo tutti di una maniera figli del Medioevo. Questa volontà di negare questo apporto, questa presenza tra di noi, proviene dalla volontà di legittimare il passato più recente, la presa di potere della borghesia.
Ma a questo proposito, tu sei tra coloro che hanno studiato anche l'aspetto tecnologico del Medioevo, no? Una volta mi ricordo mi facevi un elenco impressionante delle innovazioni tecniche che quest'epoca così buia, stando appunto al cliché e alla propaganda, delle innovazioni tecnologiche che quest'epoca avrebbe in realtà avviato, fino al punto di dire, appunto facendomi questo elenco, che anche sul punto, dal punto di vista tecnico, l'Europa non sarebbe quella che è senza la tradizione medievale e soprattutto senza la tradizione monastica.
Sì, sì, naturalmente sono i monaci che sono i padri. Io parlo così obiettivamente, come uno storico, e non sono incaricato di fare una melia sul monachesimo, si capisce. Obiettivamente, storicamente, sono i padri dell'Europa. Non si può spiegare l'avventura straordinaria dell'Europa senza la presenza dei monaci. Questo è evidente. Che hanno trovato per forza, erano uomini intelligenti o più intelligenti o più istruiti degli altri, c'era una tradizione, c'era una volontà di fare bene. Un esempio, a un certo momento sono i monaci che hanno diffuso l'uso del molino all'acqua, non il molino a vento ma il molino all'acqua. A un certo momento, nel X secolo, un gruppetto di monaci, perché non si deve credere che i monaci erano sempre centinaia insieme, sono 20-30 al massimo, qualche volta a Cluny, a Citeaux, ce n'è un centinaio, 200, ma questa è l'eccezione, è un mostro. Sono una decina, una quindicina a discutere, facciamo un molino o no? È difficile, bisogna lavorare, consacrare molto tempo, molto denaro, eccetera, discutono, e poi accettano l'idea e spiegano perché. Per avere più tempo da consacrare alla preghiera. Cioè, la tecnica al servizio dell'uomo. È una cosa, nel X secolo, hanno coscienza che la tecnica deve essere... E trovano anche molte cose, tutto il Medioevo. Ci sono, presa poco, 200 invenzioni del Medioevo che hanno cambiato il viso del mondo. Nel 200-300 siamo già molto più avanzati in materia di tecnologia che tutti gli altri popoli. Abbiamo 150 attrezzi, un indiano dell'India ne ha due. Mettiamo 2 ore a fare una panga, lui mette una giornata intera. Siamo a questo momento, dal punto unicamente tecnologico, i primi del mondo, ciò che spiega la nostra dominazione nel mondo. E allora mi sono domandato di nuovo perché noi, non posso dire che, di nuovo mi ripeto, che sia lo Spirito Santo, la Santa Provvidenza, eccetera, eccetera, che è intervenuto per far di noi degli ingegneri di prima classe. Mi sono domandato perché. Perché questa avventura qui, tecnologica, non parliamo della scienza, anche dello spirito sperimentale, parliamo unicamente della tecnologica. E credo, se posso spiegare questo, credo che si deve trovare la spiegazione di questa avventura straordinaria nella presenza di quello che chiamo, che dico, il terriccio, l'humus cristiano. E mi spiego. Tutti quelli che hanno studiato il meccanismo dell'invenzione hanno potuto dimostrare che l'invenzione non viene sempre così per azzardo, così, per fortuna, è sempre il prodotto di un gruppo, della sua visione del mondo e dell'uomo, del mondo, eccetera, eccetera. E anche l'inventore è un prodotto del gruppo, un gruppo a un certo momento. Sicché ci sono gruppi che non possono inventare certe cose perché il gruppo non ha questa visione del mondo. Per esempio, gli indiani di America, quando sono arrivati i conquistadores, non avevano inventato la ruota. E così via. Dunque, l'invenzione tecnologica, in questo caso, è il prodotto del gruppo. Il gruppo, durante il Medioevo, per noi, è evidentemente il gruppo cristiano. Come spiegare allora che sia il cristianesimo più disponibile per promuovere l'invenzione tecnologica? Vi propongo questa spiegazione. Prima spiegazione, il Dio crea il mondo. Dunque è distinto dal mondo. Il mondo è offerto all'uomo, che nomina le bestie e le piante, come la sapete, è l'uomo che è incaricato di dominare il mondo. E anzi, il Dio stesso dice ai figli di Noè di dominare il mondo, di pullulare, come dice, e di dominare il mondo. Il mondo è offerto agli uomini. Gli uomini hanno buona coscienza, gli uomini cristiani hanno buona coscienza, si inventano un modo di dominare il mondo, per esempio il mulino, il ferramento dei cavalli, il collare dei cavalli, gli occhiali, eccetera, eccetera, tante altre cose. E abbiamo la prova che è precisamente il cristianesimo, il messaggio cristiano, che spiega questa avventura straordinaria. A un certo momento, i minatori tedeschi, che erano già i più bravi di Europa, prendono paura perché dicono che nelle mine, nelle miniere, ci sono dei folletti astuti, cattivi, aggressivi, che chiamano cobalt, che darà la parola cobalt, la nostra parola cobalt, e il soprannome è Niklaus, piccolo Nicolà, che darà la parola nickel. Dunque questo le ricordo, questa paura dei minatori tedeschi. E allora la Chiesa che dice? La Chiesa dice, ma no, Dio ripete 6 volte che ciò che ha fatto, che il mondo che ha creato è buono. E anzi, quando ha creato l'uomo, dice è molto buono, di più. Dunque è buono, non è un inganno, non è un qualche cosa che potete temere, non è una cosa che è offerto all'uomo per essere conquistato, andate, ritornate, e ritornano. A questa epoca stessa, i lama, i preti tibetani, vietano ai minatori di scavare la terra, perché è la terra madre. Non c'è distinzione tra il Dio e la natura. Da noi c'è distinzione. Altra cosa, La stampa rifiutata dai musulmani durante più di due secoli, perché scaccia il nome di Dio, naturalmente. E gli ordini religiosi, che sono fra i più grandi della stampa, non hanno mai pensato a questo. È opera di Dio, questo è Dio che ha voluto che noi avessimo una stampa, e hanno continuato durante due secoli. I turchi, i musulmani non vogliono la stampa, niente progresso dunque, non vogliono la stampa per stampare il Corano. Questo può spiegare almeno, questo è un principio di spiegazioni di questa avventura straordinaria, perché noi e noi soli e non gli altri. E credo che sia intimamente legato al messaggio, all'essenza del messaggio cristiano. Non bisogna essere cristiano, fedele, credente per dire questo. Basta di essere onesto verso di sé, di guardare le cose come sono. Sono stato educato precisamente nella mia università a rispettare la verità, a cercare la verità, a dire la verità. Ha continuato a cercare e a dire la verità. Loro non sono contenti che dica se queste cose mi saltano addosso, si capisce, ma questo è anche normale. Sono conservatori di non verità, di assenza di verità, non vogliono riconoscere questa verità che propongo o discutere con me, ma questa è un'altra cosa. E anche nello spirito dell'educazione che ho ricevuto dal mio padre, di essere un uomo di verità, di dire a alta voce tutto quello che volevi, avere questa lucidità e questo coraggio intellettuale. Un giorno eravamo, una volta di più, intervistato alla radio il cardinale Daniel Sedio, e ricominceremo il 26 di questo mese, e il giornalista, in certo momento, ascoltandomi, mi dice: ma professore, quando si sente parlare, che cosa dirà il giorno? Sì, qualche volta ci è convertito subito, così ci viene una conversione alla maniera di San Paolo, per esempio. Che cosa dirà? Il cardinale è intervenuto: come conosco Moulinsa, tutti lo sapranno il giorno stesso. Perché è un dovere, non è per vantarmi, non è per dire che sono Leo Moulin, eccetera, è perché è un obbligo per me. Mi sento obbligato ad essere così. Sarei mentalmente un vigliacco se non dicessi le cose che vi ho detto, e se avrei qualsiasi paura di dire sono colpito dalla grazia, che non è escluso. Vi direi che un'altra cosa per dire i rapporti umani tra il cardinale Daniels, che è un uomo meraviglioso, proprio di una profonda vita intellettuale e spirituale, un giorno ha detto, scherzando, si capisce: non so se un giorno non saremmo obbligati di pregare Dio che Moulin non si convertisse, perché fa un così buon lavoro, così com'è, che è meglio che continui.
Vabbè, avete avuto un piccolo saggio di come si possa non solo stimare, ma anche voler bene ad un uomo di questa carica umana, oltre che di questa erudizione. A questo punto, però, come da promessa, rilancio a voi la palla. Immagino che molte domande siano sorte, e io ho fatto soltanto alcune piccole provocazioni. Sì, c'è il nome della rosa, appunto, sul quale ci deve una risposta. E rilancio la palla a voi, basta alzare le mani, non so come
c'è
si fa.
C'è possibilità ai lati della sala, verrà consegnato il microfono, c'è spazio per 4-5 domande, interventi.
Non abbiate paura, c'è uno bravo che l'ha detto prima di me.
C'è qualche domanda?
Allora, per concludere, il nome della rosa. Parlo del nome della
Beh,
rosa.
Allora, mentre si vi scaldate, mentre si rompe il ghiaccio, Leo voleva appunto dirci il suo giudizio di Mediavista sul film, non parliamo del libro, dove appunto c'è una sua dignità precisa nel libro, E Umberto Eco certamente conosce sin da ragazzo il Medioevo, in particolare il 200 e il 300. E sul film, che mi pare Moulin, come avete visto, ha molte cose da dire. Ci sembra importante la cosa perché questo film sta agendo nel mondo, ribadendo appunto un certo cliché ormai ampiamente superato.
È evidente che il film è peggiore del romanzo. Il romanzo è il fatto di un uomo intelligente che conosce la materia, che ha giocato con l'idea di un certo romanzo poliziesco in un monastero, che non corrisponde alla realtà, ma come romanzo è accettabile fino a un certo punto. Il film ha accentuato i difetti del romanzo. E per me ci sono tante cose che non posso accettare perché non sono accettabili, non perché sono urtato, perché sa, a mia età si deve utilizzare i grandi mezzi per urtarmi ormai. C'ho la pelle dura, si capisce. Ma per esempio, tra l'altro, tra tante altre cose da dire, quando si sa come gli ordini religiosi erano gelosi della loro indipendenza, della loro autonomia, delle loro particolarità, non si può immaginare un monastero benedettino che debba ricevere un domenicano. Questo è escluso, anzi è interdetto, impensabile. E poi neanche un francescano. Allora, il domenicano che se ne va con un giovane fratello francescano, questo è impossibile. I rapporti erano così tesi, si dice che c'erano anche tra i domenicani e i francescani rapporti di amicizia, pressa poco di amicizia, più forse tra i domenicani e i francescani che tra, non so, i trappisti ed altri, ma insomma i rapporti erano piuttosto distanti. Era vietato. Sa che, andava fino a questo punto, che un padre che era in viaggio per andare al capitolo generale non poteva fermarsi in un monastero che non era del suo ordine, non poteva mangiare in un refettorio che non era il suo ordine. Si può immaginare che si manda un uomo, un domenicano, per istruire un affare presso i benedettini. Questa è una cosa per me impensabile. Secondo, l'idea, se ricordate bene, il giovane fratello, il francescano, si alza, dorme nella stessa cella. Quando si sa, quando avevano paura di atti sessuali di questo genere, possibili, volevano evitare tutte le possibilità, hanno un'ossessione proprio, e giustamente sa che l'omosessualità era punita tale quale come l'eresia, era così grave, e si capisce il mondo di uomini insieme, dovevano evitare questo. Dunque impensabile di vedere un giovane fratello dormendo nella stessa stella, nella cella. Terzo, così, quando la ragazza, la futura stregone, assalta, come lo sapete, il giovane, naturalmente l'hanno mostrato assaltando con violenza e lo disnuda. Mai il Medioevo ha avuto l'idea di fare l'amore nudo. Potevano dormire nudi. È vero che lo facevano, e che anche negli ospedali dormivano a 2, 3, 4 nello stesso letto, nudi. Ma per fare l'amore, questa è un'idea dell'autore del film, non so più come si chiama, ma francese, ma è un'idea falsa. E poi non so se avete notato, tra tante altre cose, ma una cosa che per me era... Vuol dire che non conosce, che non conosce la storia, non ha la cultura necessaria. Si ricorda dopo il peccato, il giovane se ne va a pregare la Vergine, si ricorda? È a ginocchio e prega. Avete notato che questa Vergine è di barocca, non è medievale? A me sono, non sapevo la differenza, si capisce, eh? A me sono una Vergine barocca, è una bella cosa la barocca, io sono, accetto, ma in pieno medioevo. I libri, interdive al monaco di leggere, ma era piuttosto il contrario, l'ho detto cominciando che non sapevano leggere, hanno dovuto imparare a leggere e ricevevano una volta al mese un libro che dovevano leggere, era imperativo questo, non era così semplice. Dunque il libro era un oggetto di culto proprio, c'è una storia autentica presso i Certosini, sa che tutti i monasteri hanno bruciato 4, 5, 6, 10 volte, tutto era in legno, bastava un po' di luce e tutto lo bruciava, sì. Tutti hanno bruciato, fino al momento quando hanno fatto in pietra, che è la grande Chartreuse, è tutta di pietra, pesante, bello, un monumento magnifico, è la sola che non abbia bruciato, prima bruciava per l'uno per l'altro. Un giorno, una volta, non so, terzo o quarto incendio, ma non ha nessuna importanza, presso i Certosini, dunque la Certosa incendiata, brucia, e piuttosto che di farne salvare anche il cibo, non so, grida all'abate, il priore piuttosto, perché è un priore presso i Certosini, ad libros, i libri, per salvare prima di tutto, e vanno nell'incendio per ritirare i libri. Si può immaginare una biblioteca così complicata, perché complicata questo edificio, che se c'è una maniera di costruire le cose che è razionale, è proprio giustamente i monasteri, perché aver complicato questa, perché una visione romantica di una biblioteca monastica che non ha mai visitato, si capisce, e allora interdire ai monaci di leggere un certo libro e buttare il fuoco piuttosto che di vederlo. Perché? Perché è l'immagine romantica, dunque falsa, di un certo medievo. E avete notato di più? Tutti i monaci sono brutti. E l'immagine che certi pittori fiamminghi hanno dato dell'umanità. Non c'è ragione che tutti i monaci siano tutti brutti e noi tutti belli. Sono come tutti noi, sono i nostri figli o amici o fratelli. Ce ne sono che sono belli e ce ne sono che sono piccoli e brutti, eccetera, eccetera, naturalmente. Ma perché tutti brutti? Perché si deve dare, se non hanno più denti, eccetera, eccetera. Perché? Perché? No, è una volontà di un povero tipo che ha studiato la storia del Medioevo nelle scuole elementari e che non conosce affatto il Medioevo. Io dico, il Medioevo è tutto insieme, tutto questo. E una cosa che mi piace precisamente è che non sia un uomo astratto, come il Rinascimento ha fatto degli uomini astratti. Essere intellettuali o essere bravi, essere un pittore o essere un uomo di morale, eccetera. No, il Medioevo può immaginare che un uomo sia tutto insieme, un uomo che ama la vita e che ama anche una vita monastica, mortificante, eccetera. Questo che mi piace, l'uomo concreto, l'uomo com'è, tutto insieme con le qualità e le virtù. Ho studiato a Bologna, ieri ero a Bologna, i rapporti umani nelle università medievali. Gli studenti sono uomini di sangue, come noi tutti, e quello che mi piace, non sono astratti, non sono intellettuali, che ho in odio intellettuali. Sì, è vero, sì.
Scusate, fermi un attimo, passate qui davanti. Davanti alla sala.
È troppo caldo, sì.
No, rimanere seduti, scusate. Si alzi il medico o infermiere che sia, vadano lì.
È troppo caldo.
Sì. È caldo e poi il soffitto è molto basso.
Forse adesso si conclude.
Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, no,
scusate, siccome è molto caldo qui nella sala, infatti qualcuno non si sente bene anche per questo calore. E visto che Le Moulin ci ha messo già abbastanza carne al fuoco, abbastanza da incuriosirci, casomai appunto volessimo continuare questo discorso prendendo il suo libro, c'è una domanda alla quale tiene in modo particolare, e ci teniamo anche noi naturalmente. Siccome tra 102 anni sarà ucciso dal marito geloso, come vi diceva, e avendone adesso 82, ha certamente ancora 20 anni di lavoro pieno. E quindi mi parlava dei suoi progetti che secondo me dovrebbero coprire una quarantina d'anni all'incirca, da qui il mio sospetto che l'uccisione del marito ingannato avverrà a 122 anni. Leo, vuoi dirci che cosa stai lavorando?
Ah, sì, sì, sì. Sono molto occupato. Ho finito questo libro di 400 pagine sulle liturgie della tavola, che sarà stampato quest'anno in francese e in fiammingo, e che sarà, credo, tradotto in italiano. È una collana di prestigio, di alto prestigio, della Banca di Paris dei Pays-Bas, Paris-Bas, è molto illustrato, 400 illustrazioni. È stato un lavoro pesante, molto, molto, ho dovuto lavorare come non avevo mai fatto, ma credo che sarà interessante. Avevo finito prima un altro libro sulle liturgie politiche, voglio dire le cerimonie politiche della rivoluzione francese, del nazismo, del fascismo, del nazionalismo, del repubblicanismo, eccetera. Questo processo di sacralizzazione del collettivo mi interessava molto e ho scritto, non so, 200-300 pagine. Di più, per il momento sorveglio la traduzione in inglese di un altro libro, L'avventura europea, che risponde a questa questione. Perché la rivoluzione industriale, perché siamo noi ciò che siamo, perché noi e non gli altri, e parlo anche della tecnica, anche di tante altre cose, perché siamo noi che abbiamo avuto, non so, il più alto livello di vita, la tecnologia la più avanzata, noi o allora quelli che ci hanno imitato, i giapponesi, gli americani, i russi, eccetera. E c'è un ex studente mio che ha avuto quando aveva 14 anni e che è il nostro ambasciatore in Brasile, che ha dunque il tempo di lavorare per me, che proprio ha finito a tradurre questo libro con sua moglie che è americana, e mi dà un lavoro terribile. Si è vendicato perché mi ha detto: sì, mi hai mai fatto lavorare, ora sei tu che devi lavorare per me. Ma è una cosa importante, perché ho dovuto rileggere tutto il mio libro, che data del 1972, e ho trovato delle altre cose, altri argomenti, eccetera. Dunque ho scritto di nuovo, fino in fondo, questo libro. E ora che sono stato invitato dal cardinale Biffi, vede che frequento unicamente i cardinali, sa? Le grandi famiglie avevano sempre un cappellano. Io ho trovato il mio cappellano, è un cardinale, va bene. Il cardinale Biffi mi aveva domandato qualche mese fa di partecipare alle feste del nono centenario dell'Università di Bologna, del quale sono un dottore indegno, un dottore lo stesso, sul tema i rapporti umani nelle università medievali. È così, non potete immaginare come piacevole, interessante, anche interesse all'uomo, come si vede, si vive il Medioevo, di nuovo questi studenti e questi professori che sono tipi, un caso solo, a un certo momento c'è un incidente, un prete un po' sciocco che interrompe un professore e gli domanda qualche cosa e lo provoca. Risposta di questo è proprio medievale, dice la cronaca, gli rutto in faccia. Potete immaginare uno dei nostri professori gli faccia questo, ma questo è il Medioevo. Allora ho pensato, lavorando questo tema, ho scritto 20 pagine come mi era domandato, l'ho fatto ieri, ma sono così entusiasta di questo tema, che mi sembra che ho una certa voglia di scrivere una nuova vita quotidiana, ma questa volta degli studenti nelle università medievali. Ecco, e poi vedremo dopo.